Sono le 7, pare.
Ah, ci siamo. Ed ecco, domenica prossima è la quarta di Quaresima, domenica letare, dove sono disponibili, si usano i paramenti di colore rosa. La prima lettura è tratta dal primo libro di Samuele, la quarta domenica di Quaresima, quindi la domenica del popolo nella terra, e primo libro di Samuele, capitolo 16, la consacrazione di Davide. Dal versetto 1 al versetto 13 il Salterio ritaglia alcuni versetti, comunque questo è il testo. Il lezionario tende sempre ad accorciare finché può, più che può. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Efesini, nel capitolo 5, dal versetto 8 al versetto 14. Il salmo per la preghiera responsabile è il salmo 23, il salmo del pastore. E quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 9, dal versetto 1 al versetto 41, il Vangelo del cieco nato, come già avevamo intravisto fin dalla domenica trascorsa, la settimana passata. Il salmo di cui ci occuperemo questa sera è il salmo 48, e quindi, come al solito, ci accosteremo al brano evangelico. Siamo davvero nel cuore di questo tempo quaresimale. Il popolo cristiano abita nel deserto e la vita della Chiesa è ridotta ormai all'essenziale. La parola di Dio che ci accompagna, l'Eucarestia che ci nutre e la comunione fraterna che si fa più larga attorno a noi e ci consola. E questo è il viaggio della nostra conversione. Il Signore viene incontro al suo popolo, alla sua Chiesa e a ciascuno di noi e ci contesta al di là di ogni possibile difesa o ambiguità. A noi non resta che di lasciarci contestare da Lui per scoprire che in realtà il suo modo di fare, sempre sorprendente e sconcertante per noi, se non addirittura provocatorio, ma il suo modo di fare è tale per cui egli opera per la nostra vera liberazione e ci prepara alla gioia matura di un amore pieno e definitivo. Questo tempo quaresimale si sviluppa come una vera scuola dell'amore. Per questo siamo provati e scrutinati, per questo siamo sapientemente condotti attraverso le vicende del dolore, della solitudine, del fallimento, del rimorso e del pentimento, fino alla libertà dell'amore senza difese, con cui glorificheremo il Padre e irraggeremo sul mondo la luce che splende sul volto di Cristo. Ed ora leggiamo la pagina del primo libro di Samuele che citavo poco fa, nel capitolo 16, dal versetto 1 al versetto 13. Vuoi leggere, Francesco?
Il Signore disse a Samuele: fino a quando piangerai su Saul, mentre io l'ho ripudiato perché non regni su Israele? Riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse, il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele rispose: come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. Il Signore soggiunse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto per sacrificare al Signore. Inviterai quindi Jesse al sacrificio. Allora io ti farò conoscere quello che dovrai fare e ungerai per me colui che io ti dirò. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme. Gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti e gli chiesero: «È pacifica la tua venuta?» Rispose: «È pacifica. Sono venuto per sacrificare al Signore. Santificatevi, poi venite con me al sacrificio». Fece santificare anche Jesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli vide Eliab e disse: «Certo, davanti al Signore sta il suo consacrato». Il Signore replicò a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore». Jesse chiamò Aminadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse: «Nemmeno costui il Signore ha scelto». Jesse fece passare Sammà e quegli disse: «Nemmeno costui il Signore ha scelto». Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripeté a Jesse: «Il Signore non ha scelto nessuno di questi». Samuele chiese a Jesse: «Sono qui tutti i giovani?» Rispose Jesse: «Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge». Samuele disse a Jesse: «Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui». Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: «Alzati e ungilo». E lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Samuele si alzò e andò a Rama.
Bene, grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, è tutto il capitolo 9, dal versetto 1 al versetto 41, nel Vangelo secondo Giovanni. Silvia, vuoi leggere?
Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?» Rispose Gesù: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: «Non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui», altri dicevano: «No, ma gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Allora gli chiesero: «Come dunque ti furono aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato e dopo essermi lavato ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è questo tale?» Rispose: «Non lo so». Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era infatti sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri dicevano: «Come può un peccatore compiere tali prodigi?» E c'era dissenso fra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e aveva acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora ci veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di se stesso. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quegli rispose: se sia un peccatore non lo so, ma una cosa so: prima ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero di nuovo: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Allora lo insultarono e gli dissero: tu sei suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio, ma costui, questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ora noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e, incontratolo, gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui. Ed egli disse: io credo, Signore. E gli si prostrò innanzi. Gesù allora disse: io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo forse ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane.
Grazie. Ed ecco, ritorniamo al Salmo 48. Da quando abbiamo affrontato il passaggio tra il primo e il secondo libretto del Salterio, tra il Salmo 41 e il Salmo 42, ci siamo trovati coinvolti nell'avventura di quel personaggio definito il debole, che comprende il debole, come a suo tempo abbiamo constatato leggendo e rileggendo il Salmo 41. Ed ecco che nei salmi seguenti, che naturalmente non è il caso di rintracciare in maniera dettagliata, noi siamo andati scoprendo come siamo aiutati a recepire, ascoltare, in certo modo anche assimilare il linguaggio interiore di quel personaggio che nella sua gioia è in grado di assorbire ogni lamento. Ci siamo trovati, seguendo la serie di salmi che si sono succeduti, a partecipare al corteo che accompagna l'umanità alla festa delle nozze messianiche, mi riferisco al Salmo 45, una nuova dimensione d'amore, quella che già si era prospettata per come il debole è andato prendendo contatto con le situazioni di debolezza di cui prende coscienza nel suo vissuto e nell'impatto con le vicende umane. Ed ecco, è proprio a partire dal Salmo 45 che si è andata illuminando in noi, tenendo conto del fatto che possiamo ben usare il pronome di prima persona plurale, noi, per collocarci in una posizione di accompagnamento rispetto al debole, ma appunto per come adesso abbiamo potuto meglio identificare la scena nella quale siamo coinvolti, partecipare al corteo che coinvolge l'umanità intera fino alle nozze messianiche. Bene, qui si viene illuminando in noi, vi stavo dicendo, la relazione con la Signoria di Dio, che è il nostro rifugio sulla terra. È il Salmo 46 che leggemmo un paio di settimane addietro, il nostro rifugio sulla terra. Ricordate quel rifugio che sta nell'altezza irraggiungibile per noi che siamo alle prese con le tumultuose vicende di questo mondo, ed ecco nella strofa seguente quel rifugio che sta in una città che è collocata sulla scena della storia umana come garanzia di orientamento della vicenda che coinvolge la mutazione dei popoli verso la ricomposizione dell'unica famiglia. E finalmente è la strofa che portava a compimento quel Salmo 46, il rifugio che ci accoglie laddove è la stessa presenza del Signore che fa irruzione sulla terra, non soltanto colui che dimora nell'altezza e non soltanto colui che ha collocato sulla scena della storia un segnale di orientamento, ma colui che si presenta come protagonista, ed ecco a questo rifugio, così come il Salmo 46 ce l'ha offerto con un invito straordinariamente energico a fermarci, a prenderci conto di come colui che è il Signore nella sua altezza è colui che è presente ed è protagonista ed è colui che incalza il cammino della nostra esistenza personale, ma il percorso della storia umana, per l'appunto configurato ormai, come sappiamo, secondo le caratteristiche proprie di quel corteo che accompagna la fidanzata fino alle nozze con lo sposo, e lo sposo che è, come poi ci dirà il Nuovo Testamento, l'agnello immolato e trionfante, il re Messia. Ebbene, ecco, proprio a questo rifugio il Salmo 47 che leggevamo la settimana scorsa ha assegnato il titolo di regalità del Signore, leggevamo una settimana fa, e così siamo stati coinvolti nella rivelazione della presenza che si insedia, forse ricordate, nella intimità più profonda di noi stessi, laddove il Salmo 47 ci parlava della bellezza di Giacobbe. E d'altra parte, ecco, la presenza che apre in noi lo spazio dell'universalità, ecco la signoria, ecco la regalità del Signore, più esattamente, colui che prende posizione, occupa come il trono in cui insediarsi, l'intimo di noi stessi, ed ecco la regalità del Signore, in quanto siamo alle prese con lo spalancamento in noi stessi di uno spazio che è predisposto a accogliere, a contenere l'universalità in una prospettiva di crescita dove lo spalancamento non è completato, non è esaurito, non è altro che la tappa di un processo che ci coinvolge, peraltro in quella prospettiva che fu inaugurata fin dal tempo di Abramo mediante le promesse circa un disegno ecumenico di cui Abramo è stato già interpellato come interlocutore primario ed ecco è proprio alla figura di Abramo che ci aveva condotto il Salmo 46, la benedizione promessa ad Abramo in quella prospettiva di un vissuto umano che si apre in modo tale da rendersi partecipe e responsabile di un disegno ecumenico. L'intimità e l'universalità, ecco le modalità inconfondibili mediante le quali la regalità del Signore ci offre il rifugio di cui la nostra vocazione alla vita ha bisogno. La nostra debolezza così si sviluppa in quella prospettiva che già è stata annunciata, ma che adesso man mano, salmo dopo salmo, stiamo registrando nelle sue dinamiche empiriche, pratiche, operative, come la debolezza possa comprendere la debolezza altrui ed essere il segno rivelativo di come opera l'iniziativa del Signore nella storia umana. Lui che è il Signore, come ribadisco, lui che è il Re. Ed ecco il nostro Salmo 48. Ricordate che il Salmo 47 si concludeva esattamente con un'affermazione perentoria: egli è l'Altissimo, così. La bellezza di Giacobbe, la benedizione promessa ad Abramo, sì. Adesso, vedete, il nostro Salmo ci chiama a riconoscere quel rifugio di cui già ci parlavano i salmi precedenti e quindi riconoscere la regalità del Signore, quello che abbiamo messo a fuoco passando dal Salmo 46 al Salmo 47 che ricordavo poco fa, la regalità del Signore. Ebbene, riconoscere questo rifugio nel sacramento che ci era stato già indicato nel Salmo 46 che a suo tempo vi suggerivo di collocare nella serie dei cosiddetti cantici di Sion. Quella strofa seconda nella composizione del Salmo dal versetto 5 al versetto 7, quella garanzia di conversione della storia umana in vista della ricomposizione della famiglia dei fratelli, laddove, ecco, un fiume i suoi ruscelli, sto leggendo il versetto 5 del Salmo 46, rallegrano la città di Dio, la città di Dio, la città che È divenuta, stando a quel che il Salmo 46 ci annuncia, come un punto di riferimento incancellabile, una presenza salda e incrollabile, mentre gli eventi della storia umana assumono aspetti tumultuosi e sono segnati da fenomeni di sgretolamento davvero angosciante. Ed ecco, fremettero le genti, diceva il versetto 7, i regni si scossero, egli tuonò, si sgretolò la terra, ed ecco la città che l'Altissimo ha scelto come sua dimora e che diventa rifugio, un segno inconfondibile, tra l'altro al segno che illumina la prospettiva del cammino che coinvolge la moltitudine dei popoli della terra, e si aggiunge quel tuono che poi ritorna nel seguito del Salmo, quando siamo invitati a fermarci per renderci conto di come stanno le cose nel versetto 11. Ebbene, vedete, il nostro Salmo 48 è anch'esso uno dei cantici di Sion. Ed ecco, noi lo leggiamo adesso tenendo conto di quel segnale che già abbiamo colto nel Salmo 46, ma tenendo conto di quello che poi il Salmo che seguiva ha sottolineato circa la realtà del Signore, tenendo conto anche di come già lo stesso Salmo 46 ci parlava di un rifugio che in realtà è messo a nostra disposizione nel momento stesso in cui il Signore si introduce, lui avanza, lui penetra, lui come protagonista nella storia umana, in quanto è colui che fa guerra alla guerra. Già leggevamo il nostro Salmo 48 ed ecco la città, si chiama Gerusalemme, dunque una entità di ordine civile che ha una sua fisionomia inconfondibile, che poi si sviluppa nel corso di molti secoli. Qui adesso non stiamo a ragionare su questo aspetto riguardante la storica evoluzione del fenomeno cittadino che ha nome Gerusalemme. Certo, si inserisce all'interno di una storia della salvezza nella quale la città fatta dagli uomini è una città che porta in sé una eredità tragica, quella che proviene dall'iniziativa di Caino, che come sappiamo fu il primo costruttore di una città per nascondere il sangue del fratello. E d'altra parte è proprio di questo fenomeno urbano, nelle sue varie configurazioni culturali, sociologiche, amministrative, giuridiche, politiche, che il fenomeno assume nel corso della storia umana, ma è di questo fenomeno che gli uomini non possono più fare a meno, ed è su questo terreno, che è il terreno della fragilità umana, il terreno della debolezza umana, il terreno delle contraddizioni di cui gli uomini fanno esperienza nel momento in cui realizzano il massimo dei loro progetti, la città, ed ecco sono protagonisti di quei fenomeni di decadenza che trasforma la grande metropoli in un ammasso di macerie, se non addirittura in una necropoli. Ed ecco, su quel terreno interviene il Signore, che è il terreno della miseria umana, che è il terreno, ripeto, della debolezza umana. Questo lo sappiamo da un pezzo ed è adesso dinanzi alla città che noi siamo qui invitati a orientare la nostra attenzione, il nostro sguardo più esattamente. Tenete presente che nella traduzione in greco c'è un'intestazione, c'è un'aggiunta all'intestazione che nella mia Bibbia suona così: cantico, salmo dei figli di Core, e poi la traduzione in greco aggiunge deptera sabbatu, per il secondo giorno della settimana, per il secondo giorno della settimana. Ecco, come sempre vedete, il traduttore in greco aggiunge qualcosa perché non è soltanto un traduttore, è anche un commentatore del Salmo, e ci fornisce una indicazione che possiamo tenere in debito conto per quanto riguarda l'inquadratura generale del nostro Salmo. Perché secondo giorno della settimana siamo rimandati al primo racconto della creazione, Genesi capitolo primo, versetti 6, 7, 8, il secondo giorno. E cosa succede nel secondo giorno della settimana? Il firmamento che separa le acque di sopra dalle acque di sotto. Primo giorno, la luce che separa la notte dal giorno. Luce. Secondo giorno, il firmamento che separa le acque di sopra e le acque di sotto. Ma vedete, dire le acque di sopra, nella concezione degli antichi, la pioggia viene da un deposito di acque che sta di sopra. Non hanno consapevolezza del tutto il fenomeno della evaporazione, il ciclo per cui dalle nuvole poi proverà l'acqua che è stata succhiata dai bacini liquidi presenti sulla terra. Ma le acque di sopra, le acque di sopra. Sì, ma dire le acque di sopra significa dire quel che sta al di là del firmamento, e il firmamento è l'involucro all'interno del quale si dispongono tutte le realtà che danno forma all'universo nel quale si svolge la nostra vicenda umana, e al di là è l'invisibile. L'invisibile e il visibile. Ma vedete, anche l'invisibile appartiene all'opera creativa del Signore. Anche l'invisibile, ma anche l'invisibile, vedete, in quanto quella dimensione del creato che conferisce al visibile, sotto il firmamento, una nota particolare, che è quella che l'antico racconto della creazione chiama bellezza. La bellezza sotto lo sguardo del creatore, e la bellezza del creato, di tutte le creature all'interno dell'economia che raccoglie in sé tutte le componenti nel tempo e nello spazio, la bellezza in quanto la creazione visibile è guardata a partire dall'invisibile. E allora, vedete, qui abbiamo a che fare con un invito a guardare Gerusalemme, ed ecco, qui siamo subito sollecitati a ammirare la grandezza di un'impresa di cui è attore il Dio vivente, la grandezza dello spettacolo dinanzi al quale ci troviamo. State bene, in realtà Gerusalemme in epoca antica, ma anche in epoca moderna, non è mai stata una grande città. Adesso, da qualche decennio, le cose sono cambiate, ma Gerusalemme è un un agglomerato urbano di modestissima entità, appollaiato su una collina che è la più bassa tra tutte le colline circostanti, una pietraia più o meno desolata. E invece il Salmo dice: grande è il Signore, degno di ogni lode, nella città del nostro Dio. Vedete, nella piccolezza delle cose, nella oggettiva fragilità dell'immagine visibile dinanzi alla quale ci troviamo, ma ve lo dicevo e lo ribadisco adesso, ci siamo in pieno, qui abbiamo a che fare con una epifania di bellezza che è più che mai misteriosa, arcana, inafferrabile, come questa piccolissima realtà, così come appare sotto il nostro sguardo, sia dotata di una bellezza così incantevole, come l'invisibile fa di questa realtà modestissima quella dimora verso la quale noi siamo rivolti con slancio, con fervore, con commozione, con gratitudine, una rivelazione di bellezza che ci invita, ci accoglie, ci contiene in una prospettiva di comunione che si apre in ogni direzione, nel tempo e nello spazio. Dico questo, vedete, proprio perché adesso, leggendo il testo, ce ne rendiamo conto. Il suo Monte Santo, altura stupenda. La gioia di tutta la terra, tutta la creazione prende motivo di festa per come tutta la creazione ruota attorno a questo puntino così minuscolo e visibilmente così meschino, e invece splendida la città del nostro Dio. Splendida, in quanto vedete il Monte Sion è dimora divina, è la città del grande sovrano, Dio nei suoi baluardi apparso, fortezza è lo stesso termine che il Salmo 46 traduceva con rifugio inespugnabile. Il fatto che compaia qui esattamente lo stesso termine che risonava nel ritornello che scandiva le tre strofe del Salmo 46, non può passare inosservato. Notate che dove qui dice dimora divina, un'espressione piuttosto singolare, perché il Safon è il settentrione, è il nord, ma vedete è un termine che allude non soltanto a uno dei punti cardinali, allude al buio della notte. È il settentrione, allude al freddo del nord, tra l'altro nella tradizione del popolo di Israele il settentrione è anche il segno nella geografia del territorio deve essere tenuto sotto controllo, perché da quella direzione sono provenute le grandi invasioni. Omne malum a septentrione, dice un versetto di Geremia, stando alla traduzione della Vulgata, tutto quello che c'è di male viene dal nord. Beh, insomma, non lo diciamo a Salvini, ecco, non c'entra niente. Per dire che qui, vedete, abbiamo a che fare con questa dimora divina, traduce la mia Bibbia, forse anche la vostra, che in realtà è il recettacolo del settentrione, dove anche la realtà negativa, buia, oscura, fredda, infernale, anche se l'inferno normalmente noi lo immaginiamo piuttosto fiammeggiante, ma qui è un inferno gelido. Ebbene, la città che è rivelazione di una bellezza che contiene tutte le componenti di un quadro che, vedete, è cosmico, è storico, ci sono di mezzo tutte le presenze che si muovono sulla scena della Terra, ed ecco questa visibilità che è più esattamente adesso tutta attraversata, segnata, proprio resa segnale di rifugio per noi che osserviamo la scena, in quanto è la bellezza dell'invisibile che la porge a noi, la illumina per noi, la rende abitabile per noi, la bellezza dell'invisibile. Ecco, questa è la strofa che introduce il Salmo, come la bellezza di Sion, ossia di Gerusalemme, è espressione di una novità sacramentale, un segno visibile che nella sua modestia, nella sua semplicità, direi addirittura proprio nella sua banalità, in realtà assume il significato di una epifania di bellezza che è in tutto e per tutto da interpretare in rapporto allo sguardo con cui dall'aldilà del firmamento c'è chi la illumina l'invisibile conferisce quella bellezza di cui noi riconosciamo l'incantevole potenza di attrazione mentre ci muoviamo nelle cose del mondo e lungo i percorsi della storia. Grande è il Signore, degno di ogni lode, nella città del nostro Dio. Vedete, una bellezza che sconcerta rispetto all'incanto che questa epifania di bellezza per cui l'invisibile rende dimora per noi più che mai accogliente, gradevole, decisiva, possiamo anche aggiungere proprio per le nostre necessità vitali. Ma come mai? E le strofe seguenti adesso, vedete, danno forma alla ricerca messa in atto da chi si interroga circa questa bellezza, come avvicinarla, dal momento che la strofa che abbiamo appena letto, la prima, in tutto sono quattro strofe, ci colloca in una posizione di spettatori, ma a distanza, colmi di ammirazione, sì, ma senza toccarla. È vero, ci rendiamo conto che in essa c'è una dimora preparata per noi, ma noi siamo per ora più che mai soddisfatti per come confidiamo nella ospitalità che al momento opportuno ci sarà offerta, ma per il momento stiamo osservando, stiamo contemplando come l'invisibile conferisce bellezza a questo spettacolo in sé per sé, nella sua visibilità oggettiva, così modesto. E allora, seconda strofa, dal versetto 5 al versetto 8, c'è qualcuno che si è avvicinato e che a modo suo ha tentato di conquistare, di catturare, vedete, non esattamente quella città, ma quella bellezza catturata, ricercata, conquistata, da chi si è dato un grande affare per usare la forza a questo scopo. Ed ecco, leggo, i re si sono alleati, sono avanzati insieme e si hanno visto. Notate l'insistenza sull'uso dei verbi che hanno a che fare con la visione. E si hanno visto, attoniti, presi dal panico, sono fuggiti. Vedete, quell'impresa mirata a conquistare si è tradotta in una fuga, in una rotta. Coloro che hanno visto, e hanno visto in quella prospettiva orientata a impossessarsi della bellezza, a impossessarsi dell'invisibile tramite il dato concreto di questa realtà visibile, che è quella piccola città in quell'angolo di mondo, e sono stati costretti a fuggire, presi dal panico, dice qua. Là sgomento li ha colti, doglie come di parto oriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarso. Qui probabilmente nel Salmo c'è la reminiscenza di un episodio che storicamente avvenne nell'anno 701 avanti Cristo, quando Gerusalemme fu assediata in quell'occasione dagli Assiri, e gli Assiri si ritirarono lasciando intatta Gerusalemme al tempo di Isaia profeta. Quell'episodio storico poi è stato seguito da diversi altri episodi nel corso dei quali Gerusalemme è stata conquistata, distrutta, devastata a più riprese, ma quella occasione rimase nella memoria e nella coscienza dei fedeli del popolo di Israele come un segnale contribuisce in maniera decisiva a definire l'identità di Gerusalemme, che per definizione è inconquistabile, ma è inconquistabile proprio per quel motivo che noi stiamo considerando, cioè per come non è possibile conquistare la bellezza invisibile, perché la bellezza invisibile manifestata nella sua luminosità gratuita da questa piccola realtà che si chiama Gerusalemme, o come chi volesse conquistarla potrebbe addirittura cambiarle il nome. Chi tenta di conquistare, chi ha tentato di assediare e di catturare questa città che nella sua visibilità è sacramento dell'invisibile bellezza che le è conferita in una misteriosa, veramente straordinaria, sconcertante espressione di quella gratuita iniziativa mediante la quale il Dio vivente continua a operare nella storia umana e continua a confermare il valore di quel segnale che ci garantisce il rifugio di cui la nostra vocazione alla vita ha bisogno. E quelli che hanno preteso di conquistare hanno dovuto ritirarsi. E vedete una fuga accompagnata da amarezza, da tristezza, da un dolore che qui, vedete, viene addirittura equiparato al dolore della partoriente, ma non per nulla, vedete. È un dolore che assume proprio nel momento della sconfitta drammatica che ha costretto gli assedianti, per quanto rigorosi, intransigenti, attrezzati militarmente in vista della conquista, e costretti a fuggire. Ed ecco le doglie di un parto. Anche questo risvolto della vicenda rimane aperto in vista di vicende ulteriori, in vista di sviluppi che sono affidati alla gratuità di una fecondità nella vita che passa attraverso l'evidente drammaticità del dolore in corso per quelli che sono in fuga, non hanno potuto conquistare quella bellezza invisibile nella visibilità. Ed ecco, vedete che qui, tra l'altro, nel versetto 8 c'è anche un accenno al vento orientale. Il vento orientale è il vento caldo, un vento veramente soffocante, capita poche volte all'anno, ma quando capita. E dunque qui è usato, stando alla traduzione in greco, ma è una traduzione pertinente che corrisponde esattamente al testo ebraico, è usato quella stessa espressione che leggiamo negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 2, versetto 2, «And praevati biheu», uno spirito poderoso, che è lo spirito orientale, come traduce la nostra Bibbia, ma quello che leggiamo nella traduzione in greco è quel che Luca dice negli Atti degli Apostoli a proposito della Pentecoste. Dunque siamo alle prese con il soffio caldo dello Spirito Creatore, nel momento in cui quei tali che hanno tentato di conquistare l'invisibile nel visibile sono in rotta precipitosa e apparentemente inconsolabile, se non fosse vero che proprio questo è un evento che conferma la potenza creatrice di colui che è il vero protagonista e che addirittura conferisce a questa vicenda drammatica che si inserisce nella storia delle sconfitte che travolgono generazione dopo generazione l'umanità, una prospettiva di fecondità ulteriore per il momento semplicemente annunciata. Ed ecco la terza strofa. Dal versetto 9 arriviamo al versetto 12, quando adesso, vedete, abbiamo a che fare con un'altra modalità di approccio a Gerusalemme. Come avevamo udito, così abbiamo visto. Adesso si usa la prima persona plurale. Adesso siamo più direttamente implicati anche noi. Nella strofa precedente i re e i loro alleati, terza persona plurale. Qui siamo noi. Noi, vedete, alla scuola di una parola ascoltata, quella parola che peraltro già risonava nella prima strofa nei termini propri di chi ha gustato la bellezza di quell'immagine, epifania dell'invisibile, nella visibilità della città, malgrado sia così periferica e così apparentemente insignificante, diventa il motivo di festosa esultanza per tutte le creature dell'universo e per tutti gli eventi della storia. Bene, avevamo udito e così abbiamo visto. Nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre. Vedete, qui adesso abbiamo a che fare con un'altra modalità di vedere. Anche nel versetto 6, quei tali hanno visto. Qui vedete, adesso c'è una modalità di vedere che è determinata, istruita, proprio alimentata questa capacità di vedere alla scuola della parola da ascoltare. E allora qui si sviluppa una vicenda che implica una riflessione, una meditazione, intravediamo anche l'accenno a una qualche celebrazione di tipo liturgico. Infatti, vedete, qui il versetto 10 aggiunge: ricordiamo, Dio, la tua misericordia. Questo ricordiamo sarebbe meglio tradurre come ci rendiamo conto, non so come dirà la nuova traduzione.
Meditiamo,
Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio. Notate come qui adesso determinante è questo riferimento a ciò che è tuo, dove lo spettacolo da vedere è quella città, sì, ma quella città in quanto è trasparenza di tutto quello che è il modo d'essere e di rivelarsi e di rendersi presente del Signore nella storia umana, la tua misericordia dentro il tuo tempio, come il tuo nome, oh Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra, vedete qui una sequenza di possessivi di seconda persona singolare che in ebraico rimbomba come una grandinata martellante, ciò che è tuo. Fino al versetto 12: gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda a motivo dei tuoi giudizi. Già. E c'è un altro modo di vedere, e appunto di vedere Gerusalemme non come oggetto di conquista, come se si potesse finalmente conquistare la bellezza dell'invisibile, ma c'è un modo di vedere quello che fa di Gerusalemme una città che appartiene a Dio, una realtà che è visibile, come possiamo confermare nei suoi dati oggettivi, nella sua concretezza empirica, con tutti i limiti del caso, eppure una epifania dell'invisibile, ciò che è tuo. E qui il Salmo ci parla della misericordia, ci parla della giustizia, ci parla del diritto, delle decisioni mediante le quali il Signore è protagonista operante nella storia degli uomini. Ed ecco la bellezza che illumina il mondo, là dove in questa terza strofa siamo invitati a rivolgere il nostro sguardo per vedere come nella visibilità l'invisibile ci viene incontro, si mette a nostra disposizione. Vedete, rispetto alla prima strofa, qui c'è qualcosa di più e di più in modo decisivo, perché non è soltanto uno spettacolo osservato, contemplato, ammirato, gustato a distanza. Qui adesso è un modo di avvicinarsi a Gerusalemme, è un modo di stabilire un contatto con Gerusalemme. Tra l'altro vedete che qui nel versetto 11 c'è quell'accenno: piena di giustizia la tua destra, la mano destra. Vedete che quella bellezza che illumina il mondo, là dove tutto ciò che appartiene all'invisibile iniziativa di Dio, nella gratuità della sua parola creatrice, trova modalità di effusione, di manifestazione, di penetrazione, di attrazione nella città che noi stiamo raggiungendo, ci stiamo avvicinando, ci potremo finalmente anche abitare, ma in un contesto nel quale, vedete, c'è una mano che ci accarezza. Questa mano destra è la mano delicata, è la mano del favore, è la mano della benevolenza, è la mano che ci accoglie, dove qui non si tratta più di un assedio mosso contro Gerusalemme per conquistarla, qui si tratta di una consolazione sperimentata da chi viene accolto con una carezza affettuosissima a Gerusalemme, tutto ciò che è di Dio e tutto ciò che appartiene all'invisibile del Creatore conferma di quella bellezza che noi abbiamo contemplato a distanza e che ci accoglie. E allora la quarta strofa e ultima del nostro salmo. Adesso l'invito si allarga. Circondate Sion, giratele intorno. Vedete, ci sono coloro che si sono mossi in prima persona plurale. Come avevamo udito, abbiamo visto, hanno visto, abbiamo visto, prima persona plurale. Adesso è proprio attraverso di loro e da parte di costoro che l'invito viene rivolto a tutti coloro che comunque sono viandanti sulla scena del mondo, nel corso della storia umana. Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri, osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura: questo è il Signore nostro Dio in eterno sempre, egli è colui che ci guida. Vedete, adesso quella bellezza di cui il Salmo ci sta parlando è messa a disposizione davvero tramite questo invito di una moltitudine di viandanti che diventano pellegrini, che diventano visitatori, che diventano ospiti. Tra l'altro, qui dove leggo nel versetto, guarda, osservate i suoi baluardi, e vedete che la traduzione in greco, meglio subito rifarsi alla traduzione della Vulgata in latino, ponite corda vestra in virtute eius, deponete il vostro cuore. Ecco, una realtà piccolissima, modestissima, banalissima, sì, ma in cui poter depositare il cuore. E così poter raccontare quale grandezza che sfugge ad ogni misura e ad ogni calcolo è manifestata dal Signore, dove grandezza, vedete, ormai per noi ce ne siamo resi conto, non possiamo dubitarne, significa bellezza. Questo è il Signore nostro Dio in eterno sempre. Sempre, possiamo raccontare, circondate, girate intorno, contate, osservate, passate in rassegna per narrare alla generazione futura. Vedete, qui oltretutto, concludo, ma il Salmo rimane poi aperto per molti motivi, c'è uno sviluppo che sembra addirittura paradossale, proprio nell'ultimo versetto, dove il Signore nostro Dio è colui che ci guida. è colui che ci guida, dove il verbo usato qui è il verbo che si usa comunemente per indicare un'attività pastorale. E allora, se questa città è punto di attrazione nel quale la regalità del Signore ci offre il rifugio di cui abbiamo bisogno, là dove proprio la contemplazione dell'invisibile ci rende cittadini di Gerusalemme, ci rende gli abitanti di Gerusalemme, proprio perché non siamo i conquistatori del visibile, ecco che l'invisibile si manifesta in tutta la sua gratuità, in tutta la sua bellezza, in tutta la sua luminosità, ed ecco, finalmente giriamo attorno alle mura e finalmente siamo a dimora, ed ecco, siamo rinviati a una itineranza che si sviluppa alla maniera di quel percorso che, come altre volte leggiamo, coinvolge l'umanità intera nella forma di un gregge. C'è un pastore. E allora, vedete, qui è dicevo, il paradosso, perché siamo alle prese con quella bellezza dell'invisibile nel visibile conferisce alla città in cui dimorare niente meno che le caratteristiche di una stazione di sosta nel corso di un viaggio che è orientato altrove, che ancora ha bisogno di altre tappe, raggiungerà altre mete, altre periferie, ed è il pastore colui che ha fatto di quella piccola realtà visibile il sacramento della sua bellezza invisibile. È una bellezza crocifissa, la bellezza in cui l'inferno è domato, l'invisibile è rivelato come una carezza, e tutta la scena del mondo si illumina. Oltretutto, vedete che nel testo ebraico, e qui la mia Bibbia un po' se ne dimentica, non so come diranno la traduzione, c'è un'espressione aggiuntiva, almut, al di là della morte, al di là della morte. La traduzione ha messo in difficoltà già gli antichi, c'è addirittura chi diceva, ma questa espressione appartiene al salmo seguente. Al di là della morte, già, la bellezza crocifissa, Gerusalemme, nella sua modestissima visibilità, porge a noi come il segnale di una opera pastorale che illumina per noi tutte le strade che stiamo percorrendo e che percorreremo. Lasciamo da parte il Salmo 48 e invece ritorniamo al Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 9, quarta domenica di Quaresima, il Vangelo del cieco nato. Dicevamo domenica scorsa il Vangelo della Samaritana nella sezione dei segni, capitoli 2, 3 e 4. Adesso siamo alle prese con la sezione delle opere, dal capitolo 5 al capitolo 10, nella prima parte del Vangelo secondo Giovanni, dal capitolo 5 al capitolo 10, sezione delle opere. L'operare di Dio nella creazione, nella storia, sta sullo sfondo delle pagine che leggiamo in questi capitoli. Tra l'altro la narrazione è scandita dal riferimento alle grandi feste del calendario liturgico di Israele, qui più esattamente siamo alle prese con la festa delle capanne, ed Ed ecco, c'è l'opera del creatore e adesso siamo alle prese con una nuova creazione. Sezione delle opere. Se voi ritornate per un momento al capitolo 5, così si apre la sezione delle opere, nei versetti 16 e 17 è impostata tutta la sequenza degli eventi che qui sono narrati, ma come momenti interni a quell'opera che è la nuova creazione, ed è l'opera sabbatica del creatore. Infatti dice il versetto 16 del capitolo 5, dopo che Gesù ha guarito un paralitico, versetto 16: per questi giudei cominciarono a perseguitare Gesù perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù rispose loro: il Padre mio opera sempre, anch'io opero. Dunque, ecco qui, il Padre mio opera di sabato e anch'io opero di sabato. E sabato, vedete, non come, come dire, un titolo di proibizione, un motivo per imporre un obbligo che rende impossibile operare, è dunque l'obbligo del riposo, ma quel riposo del creatore, il riposo del compiacimento suo, il creatore che di sabato riposa nel senso che ammira la bellezza delle sue creature e di quella bellezza è il custode, di quella bellezza è il garante, di quella bellezza continua a ricercare il valore con intramontabile fedeltà. E se la creazione è alle prese con le conseguenze di un processo di corruzione, ecco che di sabato il Padre mio è all'opera, perché è lui che rivendica il titolo di bellezza delle sue creature. E anch'io opero, dice Gesù, proprio perché è sabato, perché il Padre mio opera di sabato. E allora vedete, qui vale la pena ancora un momento di ritornare niente meno che al prologo del nostro Vangelo secondo Giovanni, quando nei versetti 4-5 leggiamo che in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno sopraffatta. Le tenebre sono attraversate, soverchiate, come dire, incastonate nella luce, anche le tenebre, già quei recettacoli settentrionali di cui parlava a modo suo il linguaggio del Salmo. Bene, e qui vedete, la vita di Dio è luce degli uomini, dove tutto nella luce della creazione. La luce è la prima delle creature, contiene tutte le altre creature, ma tutto nella luce della creazione è orientato a promuovere la vocazione alla vita degli uomini nella gratuità. Ecco, questo è fondamentale. Tutto nella creazione, proprio perché la creazione è nella luce, tutto è orientato a promuovere la vocazione alla vita. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Ecco. Fatto sta, vedete, che poi proprio lo stesso prologo ci informa, ma noi ne siamo perfettamente consapevoli, che la libertà degli uomini ha rifiutato la luce. Una scelta di morte in un mondo nel quale la luce è diventata invisibile. Invisibile? Già. In realtà gli uomini vedono, noi vediamo. Ma vedete, la questione è un'altra, e adesso man mano ci accostiamo al nostro brano evangelico. Perché gli uomini non vedono la luce, vedono sì, ma non vedono la luce, ossia il mondo per la vita. Vedere il mondo sempre, dappertutto, in tutte le sue componenti, in tutte le sue espressioni, in tutte le sue articolazioni, per la vita. Vedono gli eventi, gli uomini,
le relazioni, le cose, gli altri, gli spazi, gli ambienti, anche spettacoli interessanti, ma entro dimensioni e secondo criteri interpretativi che si misurano in riferimento a quella che è la conseguenza inevitabile di un antico peccato, del fallimento che ha determinato poi tutto il processo della corruzione. Ebbene, vedete, gli uomini vedono nella cecità, tutto in riferimento a una condizione di disordine nel creato che è conseguenza di un tradimento della vita e una scelta di morte. Per cui, vedete, gli uomini non vedono la luce. La cecità, vedete, di cui ci parla il nostro brano evangelico. Il cieco nato, non è semplicemente una malattia. Cieco nato. Ed ecco, prendiamo di nuovo sotto gli occhi il capitolo 9, il nostro brano evangelico. Cosa vuol dire vedere? Sotto lo sguardo di Gesù, intanto, notate bene che qui la narrazione si apre in questa maniera, passando. Tra l'altro, immediatamente prima Gesù è stato minacciato di aggressione, addirittura volevano lapidarlo. Gesù si è nascosto, dice l'ultimo versetto 59 del capitolo 8, e uscì dal tempio passando vide. Dunque, una situazione così drammatica, Gesù vede, sotto lo sguardo di Gesù. Notate che questa attenzione allo sguardo di Gesù compare anche in altri momenti, vale la pena semplicemente di richiamare senza ulteriori commenti. Pensate nel capitolo 1, versetto 47, quando Gesù vede quel personaggio che si chiama Natanaele, che si avvicina e dice: ecco un vero israelita. Gesù vede. Più avanti nel capitolo 5, versetto 6, l'abbiamo avuto sotto mano poco fa, Gesù vede quel tale paralittico che stava lì da 38 anni. Gesù vede questo sguardo di Gesù, è uno sguardo sabbatico, uno sguardo che vede nel senso che cerca la bellezza e nel senso che non solo cerca la bellezza, ma conferisce bellezza. È lo sguardo di Gesù, il figlio nella missione che gli è stata affidata dal Padre, è lo sguardo sabbatico di Gesù che conferisce bellezza alla visibilità di situazioni che sono così pesantemente oscurate, avvilite, accecate. E allora dice qui il testo che quando vede quel tale cieco dalla nascita, poi veniamo a sapere che è un mendicante, più che mai comprensibile, in posizione strategica, sulla soglia del Tempio, dove passa tanta gente. E dunque tutto quello che qui si configura come una situazione che sembra normale, una situazione a cui si è abituati, se la si volesse spiegare, bisognerebbe ricorrere, come fanno i discepoli che ragionano tra di loro, bisognerebbe ricorrere al criterio del rapporto tra colpa e condanna. Infatti, Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché gli nascesse cieco? Chi ha peccato? Come si spiega? Si spiega per il fatto che qualcuno ha peccato e dunque questa è la conseguenza del peccato. Ma chi? Lui o i genitori suoi? Ed ecco, vedete, Gesù risponde, ed è qui, vedete, che Gesù dimostra come c'è di mezzo una cecità che non è semplicemente il dato drammatico di cui soffre quel tale che dalla nascita non ha mai visto, ma è quella cecità che non vede la luce. Un'altra cosa, solo le città come patologia dell'apparato oculare, un problema oftalmico, ma la cecità come incapacità di vedere la luce e di vedere il mondo nella luce e di vedere il mondo al servizio della vita, tutto in tutto, dappertutto, sempre. Allora, vedete, qui Gesù risponde, ma non ha peccato lui né i suoi genitori, è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Vedete che la questione è l'operare di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Dunque, qui bisogna ricorrere allo sguardo originario del Creatore. È lui che ha operato in maniera tale da conferire quella bellezza di cui lui è ammiratore, compiaciuto, dalla immensità, dalla profondità, dal segreto della sua invisibile trascendenza. E dunque, ecco, la luce. E dunque bisogna ricorrere all'operare sabbatico per capirci qualche cosa, dice Gesù, circa il fatto di questo tale, cieco dalla nascita, l'operare sabbatico di Dio. Come leggevamo nel capitolo 5. E Gesù dice: questa è la mia missione, lo dice lui espressamente qui, versetti 4 e 5, per questo sono stato inviato. Il cieco, tra la parte sua, tra l'altro non chiede nulla, semmai chiede l'elemosina, questo sì, probabilmente è così, ma vedete il comportamento di Gesù? Detto questo sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloè, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Cosa fa Gesù? L'operazione sembra igienicamente poco consigliabile, ma non importa, Gesù non dipende dalle nostre consuetudini sanitarie. E dunque sputa per terra, impasta un fango, gli fa un bel impacco di fango e come una maschera sugli occhi e dice: adesso vai a lavarti. Cosa vuol dire questo? Ti sei reso conto che sei sporco? Sta dicendo questo. Devi lavarti! Sai perché? Perché sei cieco. Vedete, Gesù non interviene, dice: oh poverino, adesso lo dobbiamo guarire. Dice: vedi che sei cieco. Ma sei cieco, no? Semplicemente perché c'è una patologia dell'apparato oculare. Ma perché non vedi la luce? Va a lavarti. Vedete, Gesù interviene in questo modo, con questo gesto, paradossale diremo noi, dove quel fango, vedete, descrive quello che l'uomo non vede di se stesso. Non ti sei reso conto che sei cieco, perché sei cieco dalla nascita, non sai mica cosa voglia dire vedere, non hai mai visto niente, ma questa è la condizione umana finché non vediamo la luce, per quanto l'apparato oculare possa funzionare e allora vediamo tante cose, ma non vediamo la luce, non vediamo il mondo nella vita, per la vita, e dove tutto è al servizio della vita. E allora dice, vedi, vai a lavarti, perché tu non vedi in che condizione sei. E Gesù provoca con questo gesto increscioso, diremmo noi, inopportuno, quasi addirittura spietato, provoca una necessità per cui quel tale deve andare a lavarsi, perché si deve rendere conto di quello che altrimenti è una condizione normale, scontata, inevitabile, insormontabile. È così la cecità, l'incapacità di vedere la luce è diventata invisibile. E allora vedete, qui si apre tutto un cammino che poi è il motivo per il quale questo testo appartiene alla tradizione orante, liturgica, sacramentale della Chiesa per la celebrazione dei battesimi. Non manca mai nella tradizione antica il Vangelo del cieco nato, in una prospettiva di preparazione al battesimo, rieducazione alla vita, la confidenza nell'invisibile, il discernimento della gratuità, il linguaggio della bellezza. E allora, vedete, qui il testo si sviluppa in cinque scene. Cosa succede a questo ex cieco? La prima scena, versetti da 8 a 12, quel tale ritorna, ci vede, dice: ma era un mendicante. No, non era lui, non era il mendicante, era cieco. No, e lui dice: sono io. Ma vedete, lo afferma in maniera così corretta e perentoria, ma chi sono veramente io? Versetto 9. Diceva: sono io. E allora, ma come mai? Ma quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi, mi ha detto: va a lavarti nella piscina di Siloe. Tra l'altro Siloe significa inviato, dunque è la missione di Gesù, vedete che viene simbolicamente rappresentata anche attraverso l'acqua di quella piscina. E dunque sono andato, mi sono lavato, ho acquistato la vista. E dov'è quel tale? Non lo so. Quel tale è uno sconosciuto. Gesù è uno sconosciuto. Gesù io non lo conosco. Eppure colui che mi ha costretto a rendermi conto che sono cieco, che non vedevo la luce, e che continua a rendermi conto del fatto che vedere vuol dire un'altra cosa, vedere significa tutto un nuovo impianto nel mio modo di stare al mondo rispetto a quello a cui sono abituato, anche se non sono cieco nel senso della patologia. So di lui che lui mi ha visto con il suo sguardo sabbatico, là dove io mi trovavo, cieco. Prima scena. Seconda scena, dal versetto 13 al versetto 18. Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco. Adesso, vedete, emergono figure di riferimento autorevoli, questi tali, che interrogano: ma cosa è successo? Ma come sono andate le cose? Lui racconta il fatto ancora una volta, i farisei sono molto severi a proposito di quello che è avvenuto. Quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Perché è sabato quel giorno? Non osserva il sabato. Gli altri dicevano: come può un peccatore compiere tali prodigi? Vedete, c'è un dibattito. C'era dissenso tra di loro, già, dissenso. C'è una disputa continua nel tentativo di interpretare le cose. secondo dei criteri che non sono quelli adeguati al valore autentico della vicenda. Il valore autentico è determinato dalla visione della luce, e invece qui si discute del fatto che sia possibile infrangere l'osservanza del sabato per un caso del genere, o invece assolutamente riprovevole infrangere l'osservanza del sabato. Solo non viene da Dio. C'era dissenso tra di loro. E allora dissero di nuovo al cieco: ma tu che dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Ed egli rispose: è un profeta. Ah, prima diceva è un quell'uomo che si chiama Gesù, ma io non lo conosco. Adesso dice è un profeta. Vedete, c'è un'evoluzione progressiva nel suo modo di prendere posizione all'interno di questa novità che fa di lui un veggente, fa di lui un illuminato, fa di lui un testimone della bellezza. E allora qui dice che a questo punto i giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e aveva acquistato la vista. Sapete cosa succede adesso? Che è trattato come un bugiardo. Dicono di lui che è un bugiardo, non è vero niente. Il fatto è che, vedete, le cose devono essere comunque sempre interpretate in base a quel dato ovvio, scontato, universale, che è la cecità. La cecità umana, anche se una situazione del genere è massimamente tormentosa. Ma in questo contesto, vedete, quel tale dice un profeta. Quando si parla di profezia si intende il richiamo alla parola di Dio, una parola da ascoltare, ma è la parola creatrice. Quel tale è un profeta, mi ha guardato e si è rivolto a me in forza di una parola che in lui manifesta un ascoltatore autentico. Vedete, il nostro ex cieco è reduce da quella operazione per cui Gesù gli ha impiastricciato la faccia con il fango, aggiungeteci anche lo sputo e siamo più contenti. Allora, terza scena, versetti da 18, qui dove ci troviamo adesso, al versetto 23: finché non chiamarono i genitori, ecco, adesso vedete compaiono i genitori, quelli che lo conoscono, sono i genitori, infatti vengono interrogati: ma voi siete genitori, dite che lui è nato cieco e adesso come mai ci vede? I genitori si barcamenano, è detto in maniera piuttosto grottesca, perché dicono: ma noi sappiamo che è nato cieco, però non sappiamo come mai adesso abbia aperto gli occhi. E quel ex cieco, vedete, conosciuto dai genitori, certo c'è qualcuno che finalmente mi conosce, ma c'è qualcuno che non mi conosce. Mi conosce in quanto sono nato da loro, ma non mi conosce in quanto sono illuminato per vedere. In questo non mi conoscono. Sono i miei genitori. Mi conoscono, ma non mi conoscono. E infatti i genitori si ritirano. Dice: ma chiedete a lui, all'età. Tra l'altro sono anche un po' in pericolo perché le autorità della sinagoga hanno stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come Messia, Cristo sarebbe stato espulso. Dunque, vedete, siamo partiti da quell'uomo Gesù sconosciuto, un profeta, adesso un'ipotesi di riconoscimento messianico, è Messia Gesù. Ma non si può dire, non può essere Messia, e non può essere Messia come non può essere che il cieco veda la luce, non può essere, e non può essere perché è sabato, e di sabato questo non può avvenire. Quarta scena, dal versetto 24 al versetto 34. Adesso, vedete, chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Adesso Gesù è senz'altro definito come un peccatore, ma Gesù è sparito, è sparito, non, quel tale non sa dove è andato a finire, tutto ruota attorno a quel tale, vedete che passo passo sta adesso maturando in questo processo battesimale di illuminazione, in questa presa di coscienza circa la luce che sta imparando a vedere, circa la bellezza di cui sta contemplando l'Epifania. E allora dice: ma sappiamo di quell'uomo. E lui dice: ma io non lo so se è un peccatore, però so che ero cieco e ora ci vedo. Versetto 25. E che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? E ancora lui dovrebbe ridire la stessa cosa. E dice: ma ve l'ho già detto. E qui uso un linguaggio che diventa quasi polemico o addirittura sarcastico. Ma volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Anche voi? È come se, vedete, nel frattempo lui fosse giunto alla convinzione di essere discepolo di quel tale, lo sconosciuto. Voi volete diventare discepoli? Anche voi? Allora protesta. In nessun modo. Tu sei suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Dice: proprio questo è strano, come non sapete di dove è quando mi ha aperto gli occhi a me che sono un cieco nato? Se costui non fosse da Dio non avrebbe potuto far nulla. Versetto 34. Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Ecco, vedete, a questo punto il nostro ex cieco si è dichiarato discepolo di Gesù. E d'altra parte, vedete, si trova ad essere più che mai espulso, più che mai incompreso, più che mai scartato dalle situazioni nelle quali addirittura gli viene misconosciuta il valore di una presenza nell'ambiente orante, nel luogo della devozione. Qui non c'è tanto da prendersela, sapete, con quei poveri farisei o chi per loro. Il racconto evangelico evidentemente offre a noi una ricostruzione di una vicenda battesimale che ci riguarda tutti, nel contesto di tutte quelle che sono le relazioni che danno forma al nostro vissuto, o tutte quelle articolazioni sociali che danno forma alla nostra città o ai nostri luoghi di devozione, di culto, di celebrazione, le nostre città. E lui dice adesso, discepolo di Gesù, in un contesto in cui l'hanno buttato fuori. E d'altra parte vedete che proprio adesso, quinta scena, è in quella condizione di radicale marginalità che Gesù lo va a trovare. Non è lui che può cercare e trovare Gesù, non saprebbe neanche dove cercarlo o trovarlo, ma Gesù, come seppe che l'avevano cacciato fuori, ecco il versetto 35, e incontratolo, lo trova, ecco, qui è un participio, è il verbo evrischin, che vuol dire trovare, e Vron dice: trovatolo, non è incontrarlo, incontrarlo è troppo poco. Certo che lo incontra perché l'ha trovato, ma l'ha trovato, e l'ha trovato perché l'ha cercato. Questo è il punto. Avendolo trovato, gli disse: eccola, tu credi nel figlio dell'uomo? Già, tu credi nel figlio dell'uomo? E lui dice: ma chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui. Vedete,
non l'ha mai visto Gesù, lo vede adesso. E Gesù gli dice: sono io che parlo con te, il figlio dell'uomo. E allora dice: io credo, Signore, e si prostrò innanzi. Già, il figlio dell'uomo, adesso vedete questo itinerario battesimale, questo itinerario di illuminazione, questo itinerario di liberazione dalla cecità, di capacità di vedere il mondo nella luce. E adesso il figlio dell'uomo tutto in rapporto a lui, ecco la luce, in rapporto al figlio dell'uomo. Quando si dice figlio dell'uomo nel Vangelo secondo Giovanni, si intende colui che discende e risale, il figlio che porta a compimento la sua missione, il figlio che è sprofondato nell'abisso ed è colui che è risalito glorioso, dunque il protagonista della sua Pasqua di morte e resurrezione, ma in quel suo percorso di discesa e di risalita, tutto della creazione è ricapitolato, l'intero svolgimento della storia umana è illuminato, tutto fa capo a lui, fa riferimento a lui, tutto è da interpretare nella luce della sua Pasqua redentiva. Ecco il figlio dell'uomo. Così si impara a vivere nella adorazione e nell'esercizio di una contemplazione della bellezza in maniera continua, in maniera capillare. Così, anzi, si diventa credenti, si vede la luce e l'invisibile affiora nel mondo attraverso la bellezza crocifissa del figlio dell'uomo, colui che diceva il Salmo 48, colui che è il pastore che ci guida oltre la morte. A questo punto, vedete, tutta la narrazione si chiude qui, negli ultimi versetti del capitolo, quando Gesù dice: io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi, dove giudicare è discriminare, per non tanto giudicare nel senso di arrivare a una condanna, ma operare un discernimento, indicare dove sta il discernimento, dove è necessario chiarire come stanno le cose, perché ci sono quelli che non vedono e vedranno, e quelli che vedono e diventano ciechi e sono prigionieri della cecità. È la situazione di partenza per il nostro mendicante ex cieco, a cui Gesù ha voluto spalmare il fango sul volto perché si rendesse conto di essere cieco. E allora per i ciechi si apre il cammino della illuminazione. E alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: ma siamo forse ciechi anche noi? E Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Ecco. Nella luce di quello sguardo vediamo la luce. Fermiamoci.